Siamo tornati? Di nuovo buon pomeriggio, Marco Picca e Stefano Impallomeni. Di nuovo Stefano collegati, c'è il doppio Massimo. Orlando, buon pomeriggio di nuovo.
Ciao, ciao Marco, di nuovo, ciao Marco e Stefano.
E poi ciao, Brambati, ciao. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao.
Allora, sentite, in questa seconda parte, io c'era una cosa prima che non sono riuscito a chiedere, perché avevo toccato con te l'argomento, Stefano, su Chiesa. Abbiamo parlato un po' riprendendo le parole di Spalletti che aveva detto,
nel kick-off abbiamo detto praticamente
è il Sinner italiano,
è
no?
Il Sinner italiano per il determinazione, calcio. Sì, lui ha voluto fare questo tipo di raffronto proprio non specifico, però per far rendere l'idea, no? Che questo ragazzo, come hai detto te, gioca come se fosse sempre l'ultimo pallone, ma soprattutto abbiamo detto che Chiesa ha bisogno più di qualsiasi altro calciatore di uno schema.
Orlando, che dici? Possiamo considerarlo tale? Cioè, in questo momento io ho chiesto prima agli ascoltatori se può essere considerato, non so, in questo momento il più forte calciatore italiano che abbiamo?
Ma io sinceramente sono anni che penso che sia il giocatore italiano più forte, al di là degli infortuni, insomma, che come si sa, come sappiamo, creano problemi, no? Per un anno, ma è quello che ha fatto vedere fin da giovane nella Fiorentina, poi la Juventus. L'europeo secondo me è stato lui il vero protagonista dell'Italia. Mi sembra che per qualità, quando sta bene, sia il giocatore più forte, perché entrambi i piedi, ha questo strappo clamoroso, visione di gioco e insomma vede la porta come pochi altri. È vero che in campionato non sta facendo gol, però è molta sfortuna la sua, perché ci va sempre veramente molto vicino. Un giocatore straordinario, credo sia veramente il più grosso talento che abbiamo noi in Italia ora.
Brambati, la pensi anche tu così in questo momento? Sì, fotografia.
Sì, la penso anch'io così. E mi dispiace sia incappato in un infortunio grave, perché altrimenti avremmo visto, secondo me, un giocatore forse ancora più forte. Poi magari lo diventerà, però il suo percorso di crescita purtroppo è stato interrotto da quell'incidente, perché sai, i percorsi di crescita poi sono anche esperienze che fai sul campo, quindi tu accresci la tua esperienza e in quel momento si è bloccata l'esperienza, si è bloccato tutto. Certo, hai avuto un altro, diciamo così, un altro test da fare, che era forse legato alla forza di volontà, a tutt'altra situazione, perché un infortunio così grave ti porta poi a dover affrontare difficoltà diverse da quelle che ti porta il campo giocato. Però sono d'accordo con Massimo, per me è uno dei più grandi talenti che ci sono in questo momento nel calcio italiano.
Noi siamo d'accordo, abbiamo soltanto aggiunto, non so quanto siete d'accordo o meno, che forse lui è il giocatore che necessita, no, di uno spartito di un certo tipo.
Secondo me sì, deve avere
non a caso lo ha fatto bene proprio quando c'aveva questo tipo di situazioni.
È il suo ruolo e ci vuole poco, insomma, nel senso che anche le sue dichiarazioni
lui va sempre col gioco propositivo, dobbiamo attaccare, attaccare. Lui,
cioè, se lui
cosa...
fa 65 metri di campo, 55 per dire, è un discorso. Se ne deve fare 85, 90, è un altro.
Cioè, insomma, diciamo una cosa, Marco, che il gioco è... Di Allegri non è che
lo esalta,
gli dia veramente, appunto, lo esalta.
Poi, per carità, lui si adatta, no, Massimo, però sì, anzi fa bene, ha fatto bene, però...
ma c'ha ragione, però onestamente delle volte tu lo perdi proprio come giocatore, no? La Juventus giocando in quel modo lì, lui spesso è fuori dal gioco. Io l'ho visto qui a Firenze, non ha toccato un pallone e si deve adattare. Poi magari in casa, sai, fa un po' più la partita a Juventus e allora entra più nel gioco, però onestamente in questo modo di giocare con Spalletti si esalta veramente tanto.
Massimo Brambati?
Beh, poi c'è anche l'avversario,
sì, questo
io il miglior Chiesa, ti dico, forse l'ho visto all'Europeo, l'abbiamo visto all'Europeo,
sì,
perché credo che sia stato uno di quei giocatori che ha dato un po' la svolta nel momento in cui poi ha cominciato a entrare in pianta stabile. E quelle sicuramente erano partite di altissimo livello, perché poi alla fine ha affrontato nazionali importantissime e l'asticella lì si era veramente alzata e lì ha fatto vedere veramente cose importanti. Quindi quel giocatore c'è ancora, ha secondo me recuperato piano piano dall'infortunio, ci voleva anche un periodo di stabilizzazione dall'infortunio, secondo me è superato anche quello. a questo punto forse deve ancora vincere un po', perché nel primo scontro che ha avuto con la Macedonia, secondo me aveva ancora un po' di paura. Io, insomma, io un incidente così l'ho avuto, ma credo che perché ho avuto il tendine d'Achille rotto, che non è però la stessa cosa. Massimo Orlando ci può dire con il ginocchio che cosa ha provato nel momento in cui, perché è proprio quello, l'arto e il punto della gamba che si è infortunato Chiesa. E Massimo credo che ci possa veramente raccontare quello che si prova poi quando rientri e quando passi quegli step di paura nel contrasto, di paura che ti ricadi a farti male, eccetera eccetera.
Massimo Orlando, visto che ti
ha... No, ha ragione Massimo. Allora,
la paura rimane, Massimo, una curiosità.
No, rimane poi dopo, chiaramente, per fortuna, come tutte le cose, no? Più ci giochi sopra
e più dimentichi.
Però il problema è se, ad esempio, nel caso mio c'è stata subito una ricaduta, dunque è stato un calvario. Ogni volta che c'era un mezzo intervento o mettevo male il piede, avevo l'incubo. E allora, sai, se giochi con la paura, se giochi con la tensione così,
finita.
Difficilmente sei finito, sì. Chiesa credo che abbia avuto questo problema, in più essendo muscolarmente uno veramente insomma molto importante, si fa spesso male da un punto di vista proprio della muscolatura, perché comunque mi dicono che il ginocchio non supporta la muscolatura, soprattutto se non fai l'allenamento, se non fai e rieducazione in continuazione, capito? Adesso giocano e basta, molto probabilmente sono molto più a rischio. Dunque lui, secondo me, ancora non si è buttato alle spalle l'infortunio. Ogni tanto mi sembra che giochi con un po' di paura.
L'abbiamo visto venerdì, no?
Sì.
Hai visto? Appena sente la... Beh, pure tu, Stefano, questi sono poi...
Ma sono traumi, ognuno di noi ha avuto un infortunio grave, quindi sono dei traumi sia diciamo letterali, nel senso letterale del termine, e poi traumi anche psicologici, cioè voglio dire, ci devi convivere, devi saper superare, devi aspettare il periodo giusto. Io credo che lui ancora abbia timore, abbia questo, visto, ci ha messo 5 minuti, stava su, ha parlato con Spalletti, le cose. Ma tra l'altro quello picchiava come un
mamma
fabbro,
mia, mamma
fa 3-4 entrate.
No.
E comunque, tornando a Chiesa, stavo pensando a quanto sia mancato a Mancini, cioè il declino di Mancini. Noi abbiamo sottovalutato questo aspetto,
che è coinciso anche
con l'assenza
cosa,
di Chiesa, di non averlo a disposizione.
Eh sì, che poi aveva fatto come aveva sottolineato, mi ricordo, mi sembra.
E guarda che ha ragione Massimo, Chiesa con Mancini giocava la grande.
Sì, sì.
Perché poi miseria. Noi ci ricordiamo la parte finale del Mancini CT. Ma all'inizio ha fatto un lavoro eccezionale.
Stefano, e con l'Austria sì, non sì. C'è Chiesa, con la Spagna lo stesso, con l'Inghilterra la scossa l'ha data lui, se ti ricordi, con dei strappi, e poi chiaramente mettici tutti gli altri che sono stati bravissimi, però è giocatore, dai, davvero, secondo me è il più forte, quello più completo che potrebbe...
Questo momento è...
In Italia sì, non ce ne sono così. Non ce ne sono.
Poi è chiaro che qualcuno potrebbe dire, beh, da altre parti ce ne sono più forti, sì, però uno valuta quello che c'ha a disposizione in questo momento, quindi... Sentite, voglio fare un gioco rapido con voi, perché questa è poi la settimana, facciamo una sorta di mini puntate fino a venerdì, che ci porta a Juventus-Inter. Io vi voglio proporre una cosa, facciamo probabilmente un gioco insieme. Diamo dei voti, io vi pongo delle cose che riguardano le due squadre, voi mi date un po' dei voti. Io partirei dalla dirigenza. Massimo, che voto dai alla dirigenza di Juventus Brambati e Inter? Facciamo due voti alle due dirigenze. Brambati, parto da te.
Ma i voti alla dirigenza
attuale, attuale.
No, ho capito, però sì, ho capito, attuale, non quella di 10 anni fa. No, sto dicendo, ma è un voto che va dato oggettivamente a cosa rappresenta o a cosa ha rappresentato Giuntoli nella sua carriera e Marotta nella sua carriera, o in questo stato di fatto, in questo
io
momento.
Mi riferirei in questo momento, dai, quello che stanno
in questo
per...
momento, secondo me Giuntoli non è giudicabile.
Mm-hmm.
Lo cominceremo a giudicare, secondo me, da gennaio.
Vero.
Perché lui è arrivato e ha trovato le macerie e non ha potuto fare mercato, perché l'unica mossa che poteva fare e secondo me non è andata in porto per tante piccole situazioni che si sono verificate strada facendo, è stata quella di Lukaku e Vlahovic in uscita. Ma non si può giudicare un lavoro di un dirigente da questo punto di vista in funzione di questo scambio, perché lui aveva le mani legate, non aveva secondo me tanto campo agibile dal punto di vista finanziario, non si è potuto inventare niente.
Quindi senza voto giuntoli, diciamo.
Se non probabilmente, no, vabbè, io se non probabilmente il fatto che poi possiamo dirlo, ha avuto il coraggio di levare, diciamo così, Bonucci, è riuscito a far rinnovare, credo, Rabiot. Sono piccoli passi di ingresso di un dirigente che sicuramente ha dovuto annusare un po' quello che era la situazione. Io ricordo Marotta quando entrò all'Inter, aveva quella situazione Icardi devastante, perché entrò a gennaio e praticamente i passi contro, tra virgolette, Icardi li fece più Spalletti che lo stesso Marotta, che giustamente era appena arrivato e doveva fare delle valutazioni sull'ambiente, perché quando arrivi è come un po' un posto di lavoro, dove arrivi non conosci,
devi pure adattarti, certo.
Quindi secondo me, sì, per me gli possiamo dare un 6,5,
okay.
Però logico che per quello che ha fatto a Napoli gli do 10.
Mentre Inter, così facciamo Inter in questa stagione.
Per me Marotta 8.
8, ok.
Marotta 8 perché tutti gli anni, dal dopo Spalletti e quindi da quando è arrivato Antonio Conte il primo anno, lui ha sempre, secondo me, messo a disposizione degli allenatori delle squadre importanti per vincere lo scudetto.
Stefano.
Per me gli allenatori hanno sempre avuto squadre importanti con lui per arrivare a vincere lo scudetto.
Stefani Palomeni.
Allora, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo, però aggiungere una cosa, cioè in attesa di vedere Giuntoli dal punto di vista proprio dell'acquisizione, no? Delle entrate e dell'uscita sul mercato, perché dirigere non significa soltanto valutare un dirigente sulla campagna acquisti, no? Riguardo la campagna acquisti. Per quanto riguarda invece il suo inserimento a Torino 10, perché ha intercettato subito lo stile Juventus, ha detto bene Rabiot, Bonucci, ha risolto Bonucci e soprattutto ha dato una linea guida e ha una sua autorevolezza nel suo confinando con quella di Allegri. Quindi io credo che questo secondo posto sia da in coabitazione col lavoro di Allegri e ma Giuntoli. Senza Giuntoli io non so se la Juve sarebbe a quel punto.
E invece all'Inter?
Dirigenza. Allora Marotta secondo me è il dirigente più bravo che abbiamo in Italia. Marotta, vado estremizzo, se dovesse andare al Monza, se dovesse andare al Genoa, se dovesse andare al Pisa, farebbe ugualmente bene, perché viene dalla gavetta, sono più di 30 anni che sta nel mondo del calcio, conosce ogni dettaglio e secondo me gli do un bel 10 perché è bravissimo. Poi io non vado nel dettaglio, le cose, i vantaggi, le cose, queste situazioni che di potere che gli hanno contestato, quelle cose. È più bravo di tutti. Poi alla fine nel calcio, no, abbiamo visto in passato grandi dirigenti sono sempre invidiati i più bravi. E lui è il più bravo di tutti.
Orlando.
Scusa Stefano, una cosa al volo. Comunque è un merito, guarda, certo. Che quando non è una contestazione che uno gli fa, quando io dico ha, secondo me è inserito nel mondo politico, nel mondo dell'industria.
Ho chiuso l'intervento dicendo che quelli più bravi sono i più invidiati.
Ho capito, però sai, tu hai usato la parola qualcuno gli contesta.
Sì, la solita storia.
Certo. Uno secondo me gli deve riconoscere, certo, non contestare.
Perché quella è anche un'abilità.
Ed è logico che avere questo know-how in tutti questi campi.
Per me è bravissimo.
Tra cui quello politico, ecclesiastico, perché la verità
è bravo. Mi piace anche come rilascia le dichiarazioni, come si muove all'interno del calcio. Mi piace.
Orlando?
Marco, che devo aggiungere? Hanno detto veramente tutto benissimo i miei colleghi e niente, dai, gli diamo un 8 aggiuntoli per quello che ha fatto a Napoli e perché sicuramente farà bene anche a Torino, dunque non ci sono dubbi che sono andati a prendere il migliore che c'era appunto sul mercato, e dall'altra parte direi un 10 perché come si muove, la squadra che ha costruito, non avendo grandi mezzi, perché bisogna anche ricordare questo, ha portato dei giocatori fantastici, è riuscito a vendere
molto bene, anche il portiere, voglio dire, che sta facendo malissimo, no? Onana al Manchester United ha incassato 50 milioni, parla bene, è sempre educato, veramente una persona secondo me top.
Mi sono sbagliato, 30 anni, 50 anni. Però ho cominciato con Fascetti nel Varese.
Allora sentite, invece vi faccio così: divido questo settore in base anche alle vostre caratteristiche di giocatori. Parto dalla difesa. Brambati, mi dai tu i voti alle due difese in questo momento? Stiamo parlando delle due difese meno imbattute del campionato, quindi è una sfida veramente muro su muro, possiamo dire così. Un gol in meno ha subito l'Inter rispetto alla Juventus, anche a livello di clean sheet siamo lì.
Otto,
che voto,
no?
Dai?
Otto a testa.
Che voto dai? Difesa Juventus.
Do 8 a tutte e due.
8.
Tutte e due 8, perché sono le difese meno battute, hanno dimostrato di avere continuità nel non prendere gol. La Juve ha avuto quell'inciampo col Sassuolo, che a causa anche il portiere ha preso 4 gol in una volta sola. Però poi ha dato continuità al fatto di avere questa porta inviolata per parecchio tempo, e secondo me ha costruito la propria classifica, non ti dico la propria forza, ti dico la propria classifica su questi clean sheet, sapendo che poi forse un gol poteva venire fuori. Non è venuto fuori con l'Atalanta, però poi tutto il resto delle partite è sempre riuscito a vincere. Quindi l'Inter invece secondo me è a mio avviso anche bene assortita, nel senso che insomma la Juventus dicevamo che c'erano Bremer, Danilo e basta, perché poi Gatti e Rugani insomma c'erano i Risolini dietro quando si parlava di Gatti e Rugani, invece qua i Risolini mi sa che non li fa più nessuno. Mentre di là ci sono giocatori secondo me già vincenti, già rodati, con una grande personalità e già di una certa esperienza, come lo stesso Acerbi, De Vrij, e anche Bastoni, se è giovane, ha già fatto tanta esperienza.
Ti chiedo un nome per parte, sceglimi uno da una parte o dall'altra, quelli dei difensori che ti piacciono di più, solo il nome, eh? Nome Juve?
Bremer.
Nome Inter?
Beh, per il fatto che è giovane, per il fatto che ha ancora margini di miglioramento, Bastoni.
Bene, andiamo al centrocampo. Stefano, vengo da te. Voto Juventus.
Per quello che ha a disposizione Allegri, io direi 7,5, perché è secondo in classifica, 2 punti dall'Inter, e quindi il rendimento premio, non tanto la qualità che offre.
Ma il rendimento?
Il rendimento, proprio la sostanza. Perché se stai lì, vuol dire che hai fatto lavoro anche di quantità, di equilibrio, di sacrificio, quindi Locatelli, devo dire, interpreta un po' il simbolo di questa riscossa, di questo riscatto, seppur parziale, perché siamo un terzo del campionato.
Quindi hai scelto anche l'elemento, il giocatore chiave. Dall'altra parte?
Beh, insomma, è il pezzo forte della casa, credo che sia completo, profondità, attacco da profondità, tecnica, palleggio, tutto, c'è tutto. L'Inter ha tutto.
Voto?
Quello che può avere un allenatore di più. Voto 9.
9? Il giocatore che individui come,
guarda,
riferimento?
Io so che Calhanoglu secondo te, cioè secondo te, secondo
io
tutti,
per
secondo tutti è un po' quello che ha cambiato il volto, però io preferisco premiare la fatica silenziosa di quantità, di qualità, di personalità all'interno anche dello spogliatoio, è molto importante. Mkhitaryan.
Vado all'attacco con Orlando. Allora partiamo dal reparto
difficile.
Bravo. Partiamo dalla Juventus e poi mi individui anche un calciatore che scegli nell'attacco Juve. Dai,
però
vai.
Marco, allora la Juventus ha 4 attaccanti fantastici, no?
Sì.
Kin, Vlahovic, Milik e Chiesa.
Sì.
E l'Inter da questo punto di vista anche numericamente meno, perché si è fatto male anche Arnautovic. Dipende molto però dal modo di giocare. L'Inter fa un gioco dove coinvolge tutta la squadra, gli attaccanti ne beneficiano. La Juventus è una partita di sofferenza per gli attaccanti. Dunque, secondo me, meglio sulla carta, meglio quelli della Juve. Però okay, dopo quelli dell'Inter sono quelli che hanno più chance, perché la squadra gioca meglio. Venendo poi al nome, Beh, Chiesa per me è numero uno, e dall'altra parte, vabbè, Lautaro, senza dubbio, per i gol, per la costanza, tutto quello che è riuscito a trovare, senza dimenticare che però Thuram sta facendo vedere che, insomma, hanno preso un grandissimo giocatore, e nel complesso mi sembra ancora si possa dire che non c'è partita tra le due squadre, però poi dopo...
Voto, dammi due voti. Voti?
Voti?
Sì.
Voto all'attacco della Juve, sulla carta gli do 9, poi per come si esprime 6, e invece dall'altra parte gli do 10, perché si completano alla perfezione Thuram con Lautaro.
Va bene, mi sono divertito a fare questo gioco, partendo poi vi lascio gli allenatori in un'altra puntata, perché facciamo così un approfondimento.
Te li diamo volentieri a te.
Eh?
Cioè,
me li lasci a me, esatto. Che dicevi, Brambati, non ho sentito, Massimo?
No,
io ho detto, per l'amor del cielo, sugli allenatori te la facciamo noi la domanda, ha detto bene te.
va bene, ma intanto abbiamo tempo anche venerdì.
Voglio dire, sappiamo come la pensi, quindi non è che...
No, quest'anno io sto valutando molto il lavoro che sta facendo Allegri, secondo me. Però anche quello che sta facendo Inzaghi, arrivano molto preparati a questa partita, tutte e due, vediamo un po'. Sentite, invece proprio chiudo così, perché io e Stefano ci siamo espressi
io
prima.
Io però te la sparo lì, scusa. No, aspetta. Io ti dico una cosa, indipendentemente il brutto gioco, il bel gioco, perché qui ricordiamoci bene che dopo 2 o 3 mesi che c'era Inzaghi all'Inter, e dopo Conte, ma l'Inter gioca benissimo, tutti a farsi la bocca di tutto sto gioco, e poi il campionato l'ha vinto il Milan, e poi il campionato l'ha vinto il Napoli, e ora quest'anno si ridice ancora come tutti gli anni, deve vincere l'Inter. Aspetta, io dico questo. Quando Marotta vede che se ne va via Conte, il primo allenatore che chiama è Allegri.
Vero.
Ok? Io dico, poi ci sono tutti i sei mamma, così i nostri ascoltatori avranno qualcosa su cui discutere. Io sono sicuro che se Allegri, che io ho stracriticato, se fosse andato all'Inter, uno scudetto di questi due che c'erano in ballo l'avrebbe portato a casa con l'Inter. 100%. Sì. 100%.
Concordo, Marco.
Soprattutto quello col Milan lo portava a casa sicuro.
Ahi noi, ma concordo.
Io ascolto. Anche Orlando.
Stava già la Pinetina, uno dei due. Sì.
Vabbè.
Sì, la Pinetina c'era già lo scudetto.
C'era la coccarda. C'era il tricolore, tutti i bandieroni.
Questo,
c'era.
Questo gli dici di tutto, incassatore.
Mi è piaciuta sto colpo finale,
sto colpo di Brambati alla fine. Va bene, ok. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Vi auguro buona settimana. Ci risentiamo naturalmente. Poi venerdì avremo proprio tanto spazio da dedicare a questa partita, senza dimenticare Milan-Fiorentina, perché è un'altra partita, anche questa molto importante. Poi ne parleremo con Orlando proprio venerdì alla vigilia. Ragazzi, grazie come sempre. Buona settimana. A
ciao,
presto.
Un abbraccio a tutti e due. Ciao.
Un abbraccio, a presto.
Allora, mi è piaciuto questo momento con i voti un po' distribuiti, prima dirigenza e poi vari settori del campo. Ci lasciamo gli allenatori, abbiamo veramente una lunga settimana. Adesso ci fermiamo, caro Stefano, ci prendiamo una piccola pausa, entriamo nell'ultima ora, andiamo anche in Germania dal nostro inviato con Raimondo De Magistris, sì. L'ultimissime, perché insomma c'è questo avvicinamento sempre più importante alla partita dell'Italia di questa sera contro l'Ucraina. Tra poco.